grazie al neo presidente. Lui naturalmente formuliamo i nostri migliori auguri di ottimo successo dopo tutti gli anni svolti dal professor Guarnieri. È un amico come un amico, è il dottor Rocco, che vi presento in due parole. Lui è venuto qui a lavorare, anche a insegnare psicoterapia nella facoltà di psicologia diretta dal professor Gerbino. Due parole su di lui, per chi non lo conoscesse: è nato a Udine nel 1963, molto giovane. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha fatto gli studi a Padova e si è laureato e specializzato in psichiatria, appunto, presso questa università. E ha conseguito una seconda specializzazione in medicina legale delle assicurazioni, invece presso l'Università di Udine, dove ha anche insegnato presso la clinica psichiatrica e la scuola di specializzazione in psichiatria. È di formazione, oltre che psichiatrica, psicoanalitica, e infatti ha fatto tutta la formazione personale e didattica che la psicanalisi richiede. È membro di varie società scientifiche di stampo psicoterapeutico, psicoanalitico e soprattutto psicoanalitico interpersonale. Quindi quando ci è stato proposto dalla regione di svolgere un progetto verso un nuovo umanesimo, ho subito pensato che lui poteva essere la persona più idonea a parlare di questo nuovo approccio al paziente, di questo nuovo rapporto medico-paziente, che è costituito dalla medicina narrativa. È sicuro che se voi guardate su PubMed, su internet, quelle che sono le pubblicazioni sulla medicina narrativa, trovate un sacco di cose, e il dottor Rocco mi ha anticipato che ha dovuto tagliare parecchie cose. Per cui lascio la parola molto volentieri all'amico Pierluigi. Grazie Pierluigi per essere venuto.
E ringrazio molto Maurizio De Vanna per avermi inviato e voi per essere qui a partecipare a questa relazione, in cui vi parlerò, appunto, come già ha letto il titolo, di come si debba vedere al paziente, non solo ad un organo da guarire, e ciò che consente di introdurre questo nuovo approccio è la cosiddetta medicina narrativa. La medicina narrativa non si configura come una nuova branca della medicina né come una nuova specialità, ma come un nuovo approccio. E voi, forse comprendendo le cose dal mio titolo, capite subito che è qualcosa che anticamente richiama la figura del medico condotto, questi medici di una volta, tradizionali, onnicomprensivi nell'accogliere l'assistenza del paziente. Da dove nasce pertanto questa necessità di riproporre un approccio di questo tipo? Nasce da un percorso che ha origine in realtà molto indietro nel tempo. Negli anni 50, 60, 70 fino ai giorni nostri, le scoperte e le rivoluzioni scientifiche in medicina sono state numerosissime e, come voi sapete, sono state debellate alcune malattie, sono state facilitate l'assistenza di altre, nonché la loro guarigione. Si è creata pertanto la necessità, supportata dalla clinica che era così di successo, di standardizzare gli interventi che si facevano. Questo tipo di medicina, che ha avuto le sue origini negli anni 70-80, aveva il nome di evidence-based medicine, cioè una medicina basata sull'evidenza. All'epoca ci si era accorti che dire abbiamo sempre fatto così non era corretto, e si rilevava soprattutto la necessità, come vi dicevo, di una standardizzazione degli interventi. Essendo molto migliorata la capacità curativa e terapeutica della medicina stessa, si era allargata moltissimo anche la platea di persone che necessitavano di un'assistenza. Pertanto si era posto il problema di come offrire a tutti la stessa risposta di fronte a un quesito di assistenza. Questo introdusse il concetto di protocollo o standardizzazione delle cure, come vi ho poco fa detto, no? In cui si cercava di mettere a punto delle strategie di risposta ad una domanda che fossero sempre uniformi e sempre uguali, in modo da non creare situazioni differenziali tra un paziente e l'altro. Il protocollo sembrava apparentemente più scientifico, inoltre, perché studiabile con metodi statistici più accurati. Fino ad allora, difatti, la medicina era stata praticata empiricamente, e i pensieri che retrostavano a tutto il sostegno dato alla medicina basata sull'evidenza era che i trattamenti così concepiti erano più scientifici, erano più dimostrabili nella loro accuratezza, erano addirittura maggiormente trasmissibili da docente a discente. Di converso, coloro che non accettavano un approccio basato sull'evidenza non erano al passo con i tempi, e come vi dicevo, le terapie basate sull'evidenza, consentendo una standardizzazione uniforme delle cure, consentivano di raggiungere più persone. Ci si confrontò abbastanza rapidamente, non rapidissimamente, però diciamo così, dagli anni 80 ad oggi, negli ultimi 30-40 anni, con invece l'evidenza, che è quella che conosciamo tutti, cioè che la medicina non è affatto una scienza esatta, per cui non si può, diciamo così, matematicizzare. L'American Psychiatric Association, inoltre, fece uno studio non recentissimo, comunque di una decina d'anni fa, in cui evidenziò che le terapie basate sull'evidenza non erano più efficaci di terapie invece sartorizzate sul soggetto. Ma ciò che è più importante, a mio parere, è stata un po' la, diciamo così, rivalutazione, la revisione del concetto di significatività statistica. Come ha ricordato il professor De Vanna, io mi sono laureato nell'88 e a quell'epoca ricordo che era ricchissima la spinta, fortissima la spinta a effettuare dei lavori scientifici che fossero statisticamente ineccepibili. Quindi ci fu come un momento, che durò in realtà una ventina, trentina d'anni, in cui la statistica fu in maniera così generalizzata applicata agli studi scientifici in medicina. Fu chiaro però, non molto tempo dopo, che il concetto di significatività statistica, che vi ho cercato di spiegare in modo molto banale qui sopra, ossia la possibilità che un rilevante valore ricompaia all'interno di un gruppo laddove il limite non sia lo zero, non è un concetto applicabile ipso facto alla
scienza. Se tocchi qua, lo metti in tutta evidenza, no?
Ah sì, è che però dopo non riesco ad andare avanti, cioè non riesco a vedere su quale.
No, dopo basta prendere lo space.
È che devo, non sono gli stessi nodi, consentimi. Allora. Scusa, vedete abbastanza bene? Sì. Ok. Allora, alla fine degli anni 90, quando queste contraddizioni apparvero nella loro chiarezza, due autrici, una dell'Università di New York e un'altra dell'Università della California, con grosse ramificazioni ad Harvard, queste due sono Rachel Remen e Rita Charon, introdussero il concetto di medicina narrativa. Di fatto la medicina narrativa, come scrivo lì sopra, non è niente di nuovo, è semplicemente un approfondimento concettuale di un approccio che considera il paziente nella sua interezza, non in una dicotomia mente-corpo e tantomeno in una frammentazione di tanti organi. La medicina narrativa, quindi, come obiettivo ha quello di riposizionare il paziente come portatore di una patologia che si iscrive in una storia esistenziale ben precisa. Al fine di chiarirvi di cosa stiamo parlando, ho cercato di costruire una specie di cornice di lavoro, portandovi uno sketch clinico. Allora, se voi partite dall'universale, cioè una donna di 55 anni colpita da un cancro al colon, avete il quadro, diciamo così, più superficiale. Potete vedere da queste tre vignette, però, che potete avere tre situazioni completamente differenti. Vado velocemente. Nel primo caso la donna è una professionista dal carattere autonomo e indipendente, non si è mai sposata, è soddisfatta del lavoro che le ha garantito successo e gratificazione narcisistica alternativa alla famiglia, non ha fratelli e sorelle, l'unico parente in vita è la madre di 87 anni. La diagnosi di cancro arriva come un fulmine a ciel sereno e trova la paziente del tutto impreparata. È costretta a prendersi una pausa dal lavoro e sviluppa reattivamente un disturbo depressivo maggiore. Voi capite come saranno difficili le cure con una persona di questo tipo. Nel secondo caso, la donna è sposata da 30 anni, ha due figli grandi, il matrimonio è un buon matrimonio, il marito la accudisce ed è partecipativo, è una professoressa, la pausa a cui la costringe il cancro è una possibilità di riaggiornarsi su nuovi metodi di insegnamento e su alcuni aspetti del suo campo che aveva trascurato. L'impatto sulla malattia è dapprima di incredulità e stupore, poi progressivamente di accettazione e fatalismo. Nel terzo caso, la donna è una casalinga, fino ad allora felice madre di due figli, adulti e indipendenti, è al secondo matrimonio, ma le cose funzionano bene, la sua famiglia di origine però ha un'alta familiarità per carcinomi, il padre è morto per cancro al colon, la madre è sopravvissuta a una doppia mastectomia, i nonni anch'essi sono morti per patologie carcinomatose. Il vissuto della paziente è complicato. Da una parte si colpevolizza per non essersi tenuta controllata, dall'altra vive il cancro come un persecutore interno, una condanna a cui era designata, ed è molto arrabbiata. Allora, questi tre sketch clinici vi danno l'idea di come una patologia così non infrequente come un cancro al colon possa trovare tre situazioni completamente diverse. Il fatto di ignorare la storia esistenziale del paziente si è rivelato di fatto un errore grossissimo. È come se la malattia potesse essere separata dal corpo dinamico nel tempo ed essere descritta come una lista di sintomi che possono essere così ipso facto assegnati ad un altro corpo. Verosimilmente fare una diagnosi da diagnostica e conoscere attraverso significa proprio questo, cioè estrapolare una situazione da sintomi evidentemente che sono uguali a se stessi o comunque comparabili. Da qui però ad effettuare delle frammentazioni ce ne vuole. Il discorso non è affatto recente. Come vi ho citato qui, infatti, il primo filosofo che si occupò dell'argomento fu Hobbes, che nel XVII secolo provò a considerare i vari organi del corpo come separati da loro, immediatamente ripreso da Giambattista Vico nel secolo successivo, che affermò una cosa interessante, cioè che il corpo e gli organi delle persone si modificano a seconda della storia esistenziale di ciascuno. Venendo ai giorni nostri, vorrei introdurvi un concetto che mi è sembrato molto interessante e che è proposto da una filosofa contemporanea, una donna di 60 anni, americana, di origine scandinava, Siri Hustvedt, la quale propone questa concettualizzazione del tutto anticartesiana, cioè antidimensionale, e cioè che il corpo vada vissuto come una situazione, una concezione dinamica di una persona intesa come un soggetto corporeo all'interno del quale vi sono degli organi che si modificano l'uno in contatto all'altro e questo soggetto è inserito all'interno di un contesto fatto di oggetti e di altre persone che si modificano continuamente in chiave dinamica. Allora questo vi dà, questo è un concetto filosofico evidentemente complesso che necessiterebbe di ulteriori esplorazioni, però vi dà l'idea di come si possa pensare al paziente in modo completamente diverso che pensandolo come un organo. Andiamo pertanto a vedere, e qui ho cercato, come vi diceva prima il professor De Vanna, la letteratura è veramente estesissima, però proprio per questo ho provato a riportare delle frasi di clinici importanti. Allora qui citiamo per esempio Bernal, che è stato il maestro della biologia molecolare come anche degli studi sui trattamenti a base di raggi Röntgen, che nel 29 disse questa cosa, che di fronte a una malattia, nell'impatto con una malattia, l'essere umano non ha imparato a distinguere tra due futuri: il futuro del desiderio, che è quello di guarire, di stare rapidamente bene, che la diagnosi sia stato un errore, e il futuro del destino, cioè quello che effettivamente aspetta ognuno di noi, e cioè di fatto la morte. A questo proposito mi sono ricordato di una frase che mi colpì moltissimo quando studiavo patologia medica a Padova, che è del professor Crepaldi, il quale introduceva il corso di patologia medica dicendo questo, un po' per smorzare evidentemente gli studenti: guardate che la morte di vecchiaia non esiste, un giorno incontrerete una malattia e quella malattia vi ucciderà. E le facce degli studenti 23enni, 24enni rimanevano un po' basite per questo, però purtroppo è la verità. Osler invece è un medico di origine inglese che ha operato molto in Canada, è considerato il padre della medicina moderna, e lui affermava nel 890, quindi più di 100 anni fa, che è più importante sapere quale paziente ha una malattia piuttosto di sapere che malattia ha quel paziente. Qual è il punto di vista del medico? Il punto di vista del medico è stato studiato, diciamo così, più recentemente rispetto a quello del paziente, soprattutto a partire dagli anni 50, in cui in particolare gli psichiatri si occuparono, Balint, Bion, si occuparono di questo argomento. Bion nel 50 affermò che il paziente è il miglior collega che si ha. Allora ci si chiede perché si deve trattare male questo collega, perché molti medici non lo guardino in faccia mentre raccolgono l'anamnesi, o perché non si preoccupano che abbia freddo quando aspetta nella sala d'attesa o quando è all'interno di un TAC. Un clinico contemporaneo, Rugarli, afferma che chi non si occupa del paziente in senso olistico è un medico a metà. Vedete pertanto come, dalle mie citazioni, l'argomento medicina narrativa e la necessità di una concettualizzazione siano tutt'altro che una cosa moderna. È stato importante però riporre l'accento su questo. Qual è il modo attraverso cui il paziente può collaborare col medico e il medico può entrare all'interno di un contatto più empatico con il suo cliente? Attraverso l'alleanza terapeutica. L'alleanza terapeutica è un concetto assai approfondito in psicoterapia, in psichiatria, perché evidentemente è un fattore cardine, un nucleo centrale della terapia psicoterapica o psichiatrica, ma comunque non è distaccato dalle altre specialità. Per costruire questa alleanza terapeutica bisogna passare attraverso un processo che è l'alleanza diagnostica. Cos'è l'alleanza diagnostica? L'alleanza diagnostica è cercare di coinvolgere il paziente all'interno di un procedimento che fino ad allora era rimasto solo mentale nel medico. Come si fa? Beh, innanzitutto poter contare su un medico capace di fornire rivelazioni cliniche, buoni consigli, buoni silenzi è una grande fortuna. È necessario ricordarsi che il paziente è in una situazione di grave impaccio, perché è in una situazione di perdita, di lutto, sta cercando di elaborare cosa succederà, come si diceva prima, il suo futuro, e sta rivisitando la sua rappresentazione di sé, il suo senso di sicurezza e la sua autostima. Il paziente come arriva a questa fase? Arriva inevitabilmente da solo, come in tutti i momenti topici dell'esistenza, la vita, la nascita e la morte in primis. Allora, riconoscere da parte del medico e ad avere ben presente che questa solitudine è centrale nell'accompagnare il paziente è importante, in quanto che si costruisce nel medico un'attitudine che è diversa da quella di un amico piuttosto che di un parente o di un religioso. Deve essere un'attitudine da medico. Cosa vuol dire allora essere medici? Essere medici ed essere clinici in questo senso significa piegarsi, come leggete lì, cliné vuol dire letto, e il clinico è colui che si piega sul letto del paziente. Citando Balint, l'associazione viene immediata, quindi piegandosi sul letto del paziente noi ci somministriamo al paziente, forniamo al paziente una parte della nostra personalità, del nostro modo di fare. Noi siamo diversi ed evidentemente una certa risonanza avrà un medico affettivo ed empatico, tutta un'altra risonanza avrà un medico più rigido e più distaccato. Torniamo un attimo alla disposizione psicologica del paziente. La disposizione psicologica del paziente è importante comprenderla perché è una disposizione particolare. A questo proposito ho citato un brano di Philip Roth, che è uno scrittore che a me piace molto, da un suo libro L'animale morente. Questa frase dice così: nel corpo, non meno che nel cervello, è racchiusa la storia di una vita intera. Si pensa alla malattia e non si può fare a meno di sapere che cosa ci aspetta a breve scadenza, il silenzio da cui saremo circondati. Ma per il resto non è cambiato nulla, per il resto si è immortali per tutto il tempo che si è al mondo. Allora, questo, secondo me, coglie molto bene l'attitudine che il paziente, soprattutto che viene diagnosticato di una malattia terminale o comunque importante, percepisce. È una situazione mentale di grande confusione e di grande caos, dove predomina però, in modo contraddittorio, questa idea di essere immortali con invece la realtà concreta della situazione, che può essere effettivamente mortale. Le persone malate di che cosa hanno bisogno, pertanto? Hanno bisogno di medici che capiscano le loro malattie, che possano trattare i problemi sanitari e accompagnarli attraverso i territori che esploreranno. Una medicina competente solamente in modo scientifico non potrà aiutare il paziente del tutto, in quanto che la scientificità, la matematicità e la replicabilità di certi trattamenti non contengono simpatia, non contengono empatia e non contengono affetto. Una frase che mi ha detto una mia paziente, un medico che lavora al Burlo, che raccontandomi del suo lavoro istituzionale e di una difficoltà che aveva avuto con un neonato, mi disse: però il cervello comune ha funzionato molto bene. Questa è una ragazza giovane, avrà 32-33 anni, e mi è piaciuto molto come lei disse questa frase, perché utilizzò proprio uno dei cardini esplicativi della medicina narrativa, cioè il funzionamento dell'equipe medico, paramedico, tecnici e tutti coloro che ci sono, come un cervello comune, cioè come un gruppo di persone che lavorano al fine di far stare bene una persona, no? Se noi cerchiamo di comprendere un po' questo tipo di approccio, ci rendiamo subito conto che il contenuto umanistico di questo approccio è elevatissimo. Attraverso le conoscenze delle reazioni interne del paziente e dei familiari si potrà creare pertanto non un'altra specialità, un altro tipo di approccio che fondamentalmente riprende in maniera rivisitata, più consapevole e assai più specifica, quella che era l'attitudine, noi che siamo più grandi ci ricordiamo, dei vecchi medici condotti di una volta. Entrando più nel merito della questione, scusatemi che tiro giù queste diapositive, che cos'è la conoscenza narrativa? La narrazione o narrativa è la modalità che gli esseri umani utilizzano per attribuire un significato emotivo, affettivo, cognitivo e simbolico ad una certa storia. La narrazione evidentemente pertanto fornisce una ricca e risonante comprensione di come una situazione si manifesta nella persona nel tempo e ci dà notevoli informazioni su come impatta sul soggetto. La conoscenza narrativa pertanto conduce a una peculiare comprensione della situazione e del suo soggetto. È interessante a questo proposito fare una piccola deviazione filosofica. Come vi accennavo all'inizio, la conoscenza logico-scientifica illumina l'universale partendo dal particolare. Cioè voi avete una situazione della donna, per l'appunto, dei sintomi, e da lì estrapolate una malattia. La conoscenza narrativa invece va dall'universale, come vi facevo vedere con le vignette, donna di 55 con cancro al colon, al particolare della sua situazione. Quindi c'è una sorta di ribaltamento del punto di vista osservativo. Le considerazioni sulla narrativa partono ovviamente dall'area del pensiero intersoggettivo, cioè una narrativa è ciò che avviene quando un soggetto racconta ad un altro soggetto che è avvenuta una certa cosa. Le domande importanti che il medico pertanto si deve porre è: chi è che racconta questa storia? La posizione professionale, l'esistenza del soggetto, la sua età. Com'è la disposizione del medico durante l'ascolto? Sono arrabbiato perché mio figlio mi ha fatto arrabbiare, piuttosto che mi hanno dato la multa? E com'è la mia attitudine nel sentire quel racconto medico? Come il soggetto racconta l'evento? Tutti questi aspetti sono, e queste domande sono cose che uno dovrebbe chiedersi durante un colloquio clinico. La narrazione, pertanto, in ambito medicina, diventa quindi un lavorio comune che vede partecipativi sia il medico, sia il paziente, sia l'osservatore che l'osservato. E se ci pensate, la medicina non è senz'altro nuova a narrative, nel senso che sempre laddove c'è una storia clinica da raccontare, c'è una storia sottostante. A questo proposito, un'altra piccola deviazione va fatta citando una grande autrice che fu Susan Sontag. Susan Sontag fu la prima filosofa nel 78 che scrisse un libro, La malattia come metafora, in cui lei si occupava prevalentemente di dare un significato simbolico al cancro. Se voi pensate, però, questo non è affatto l'unico esempio, perché tutte le malattie contengono una narrativa. L'AIDS o il mal francese parlano di degrado e di vizio, il cancro di un destino crudele, di una condanna, ma anche malattie assai più comuni come il gomito del tennista o il ginocchio della lavandaia raccontano della storia di chi porta queste malattie. Voi vi potete comprendere pertanto come l'introduzione di questo approccio piuttosto umanistico e piuttosto anche, diciamo così, coinvolgente dal punto di vista del medico, quante conseguenze possa avere nella relazione sul ragionamento diagnostico, sull'etica medica, non ultimo sull'impatto che la medicina ha sulla società. Cerchiamo di vedere adesso sinteticamente quali sono le aree più significative dove riverbera questo tipo di approccio che molto grossolanamente ho cercato di delinearvi, che è l'approccio della medicina narrativa. Il primo campo inevitabilmente è il rapporto medico-paziente, il secondo campo è il sé del medico e le sue riflessioni interne, il terzo è il rapporto professionale tra i medici e il quarto campo è l'impatto della medicina sulla sfera sociale. Allora, cosa succede quando un paziente incontra un medico ed inizia un racconto? Semplicemente analizzando il racconto fatto di malattia, gesti, scoperte fisiche, silenzie, paure, implicazioni conseguenti, eccetera, avete chiaro come la modalità di raccontare la storia, i suoi contenuti, l'attitudine, vi darà molte informazioni su quel paziente. Il medico che ascolta può immaginare parte della storia biologica del paziente, parte della storia esistenziale, psicologica, familiare, evidenziare le incongruenze, porre l'accento su alcune ripetitività del discorso, cercare di farsi un'idea del mondo rappresentazionale del paziente. In modo pertanto non dissimile da quello della lettura di un libro, il medico sarà sollecitato a formulare associazioni, a richiamare le proprie memorie, perché ciò che sta alla base di questa idea è che la risonanza interna che il racconto del paziente ha sul medico gli consente di aprire il vertice a nuovi significati, a nuove simbologie che possono appartenere al medico stesso o in parte dare l'embrione di ciò che c'è nella testa del paziente. È evidente che per fare questa operazione il medico dovrà avere un training, affinché non faccia confusione con cose che sono sue rispetto a quelle che sono del paziente. Ad ogni modo, E facendo così si potrà cercare di dare una risposta ai quesiti latenti del paziente, ovvero sia che cosa c'è di sbagliato in me, che cosa mi sta succedendo, che ne sarà di me. Ascoltare le narrazioni e cercare di dare quindi delle risposte in questo senso conduce allo sviluppo del coraggio e della generosità da parte medica, che consente di essere tollerante a ingiustizie della vita e tragedie casuali. Compiere quest'atto di testimonianza è il primo passo verso la costruzione di una relazione terapeutica e generare e procedere verso una diagnostica differenziale veicolando un'empatia. Se il medico non ha questa disposizione, cosa potrà accadere? Potrà accadere che il paziente si sente distante, non si sentirà messo a suo agio e potrà fare le domande più preoccupanti, non cercherà di comprendere meglio la situazione, non si sentirà ascoltato, potrà essere diretto verso altri pareri, che voi sapete quanto sono confusivi, potrà essere diretto verso l'autoformazione attraverso internet, che è una delle minacce più terribili per la medicina odierna. Credo che chiunque di voi sia medico sa che vengono i pazienti oramai proponendo i farmaci che vogliono assumere oppure facendosi le autodiagnosi, e ovviamente questo non è molto efficace. Ed inoltre c'è il punto di vista del medico, il quale nel lavoro istituzionale necessita di un'educazione che sia diretta verso questi principi, perché come voi sapete, soprattutto laddove esistono sistemi sanitari legati all'economia dello Stato oppure di grandi organizzazioni, le forze economiche organizzative spingono il medico ad accorciare i tempi, a comprimere le visite, a ridurre le conversazioni, e la pratica si accelera. E ovviamente il lavorio necessario per comprendere bene la relazione tra medico e paziente verrà assolutamente meno. Passiamo pertanto a esplorare quelli che sono i riverberi di questo tipo di approccio sul medico e sui suoi contenuti psichici. L'assistenza medica più autentica necessita ovviamente di altruismo, di compassione, di umiltà, di coraggio e di fiducia. Voi potete immaginare quanto un medico assorba e possa mostrare i segni dell'essere immerso costantemente in situazioni di dolore, in situazioni di tragedia, in situazioni di sofferenza. Proprio in questo stesso momento, però, il medico sviluppa e cresce una sua capacità di essere coraggioso, di essere pieno di risorse, di essere fiducioso nell'esprimere con dedizione il suo impegno. Di fatto il medico deve essere inevitabilmente umile e comprendere la sua debolezza umana e la debolezza umana degli altri, perché altrimenti senza questo tipo di attitudine non ci sarà niente di buono. Ovviamente la comunicazione della diagnosi e il trattamento della malattia necessitano delle competenze narrative importanti, ma va riconosciuto e trasmesso agli studenti, come vedremo nelle implicazioni di ricerca e scientifiche, il fatto che lo strumento più importante nell'interagire con un'altra persona è il sé del soggetto stesso, cioè del medico. Quindi tanto più il medico conosce le proprie difettualità, le proprie aree di fragilità, le proprie aree di dolore, tanto più saprà sintonizzarsi su quello che in quel momento è il caos e la confusione in cui versa il paziente. Fondamentalmente i medici riflessivi dovrebbero poter ascoltare le proprie risonanze emotive per imparare anche a tollerare meglio l'inguaribilità e la morte. A questo proposito va fatto necessariamente un passo indietro che implica la spinta, diciamo così, professionale che ci fu nei confronti dei medici soprattutto negli anni 70 e negli anni 80. Negli anni 70 ai medici era richiesta un'attitudine distaccata, cioè la professione medica veniva vista quasi come una sorta di professione liberale, al pari del fare l'avvocato piuttosto che di fare l'ingegnere. Veniva spinto pertanto lo studente ad essere distaccato e a non coinvolgersi molto emotivamente con le problematiche del soggetto da trattare. Si è visto più recentemente, negli ultimi 20 anni, come sia assai più efficace invece, in una gestione longitudinale del soggetto, un'attitudine partecipata. È evidente che l'attitudine partecipata del medico nei confronti del paziente avrà delle caratteristiche specifiche che non sono assolutamente quelle di un amico, di un parente, come dicevo prima, o di qualcun altro, o di un sacerdote, sono quelle del medico, il quale entra anche diciamo a pie pari nella storia di un paziente, nella sua esistenza, ne entra anche emotivamente, però certamente non diventa un amico, non diventa un qualcuno al quale ci si potrà appoggiare completamente, diventa una persona con la quale allearsi e cercare di costruire, diciamo così, un percorso insieme al fine di arrivare a una migliore soluzione delle cose. Un'altra situazione che si è visto ridursi progressivamente con l'utilizzo di un'attitudine partecipata sono i problemi dei medici e dei paramedici, cioè i fenomeni di burnout e di alienazione, che sono molto presenti soprattutto in alcune specialità, per esempio l'oncologia, tipicamente, l'anestesia e la rianimazione, anche la psichiatria in qualche modo, che sono specialità che hanno molto a che fare con la sofferenza psichica o addirittura con la morte e con il termine della vita. Un altro argomento importante è da sottolinearsi, da su cui porre l'accento, è il rapporto professionale tra i medici. Il rapporto professionale tra i medici è intriso di narrativa fin dalle basi, nel senso che la crescita del medico avviene attraverso la individuazione di maestri, di figure di cui si subisce una fascinazione, di colleghi con i quali si sta in guardia notturna piuttosto che diurna, ci si racconta il tutto e per tutto e le situazioni dei pazienti, le situazioni proprie, e solo attraverso il riconoscimento che questo tipo di formazione è peculiare della professionalità medica consente di poter utilizzare poi questa strumentazione per fare un lavoro di complicità con il paziente. A questo infatti si unisce un altro aspetto importante, che è l'aggregare un sapere pratico e concreto al sapere scientifico. Lo studente di medicina tipicamente esce dalla facoltà che ha un sapere scientifico, una grossa mole di dati letterari più o meno organizzati, però è completamente deficitario di sapere pratico. Questo sapere pratico avviene attraverso i passaggi di cui ho parlato poc'anzi e soprattutto attraverso le narrative che i colleghi più anziani raccontano circa i pazienti. Allora, se uno studente o un neolaureato è pronto ad accogliere questo tipo di approccio, saprà anche vedere come il soggetto, il collega più anziano, gli racconterà certe cose, che tipo di utilizzo mentale ne fa e via dicendo. C'è stato un tempo in cui i medici si erano di fatto ridotti a perseguire la loro gloria personale, le proprie spinte individuali. In realtà, come vi accennavo poco fa, svolgere la professione medica è di per sé fin dall'inizio un atto narrativo. Il sapere pratico, di cui accennavo poco fa, si trasmette da docente a discente, da clinico esperto a clinico meno esperto, attraverso un lavoro narrativo. Riconoscere pertanto l'importanza di questo consente che all'interno di esso siano coinvolgibili anche tutte le altre figure sanitarie, questo cervello comune di cui mi ha parlato la collega e che è costituito da tutte le menti degli operatori sanitari, medici, paramedici, tecnici, eccetera, coinvolti nella cura del paziente. Un ulteriore impatto che la medicina narrativa può avere sulla società è come la medicina viene vista dalla sfera sociale stessa. Fondamentalmente, se voi ci pensate, c'è una grande ambivalenza da parte del pubblico rispetto alla medicina. Da una parte c'è una crescita esponenziale di denunce per fatti medici, di negligenza e così via, se non addirittura una colpevolizzazione del medico perché guadagnerebbe sulla sofferenza altrui. Dall'altra però, contemporaneamente, si richiede al medico una benevolenza privata. Cioè ognuno di noi, quando va, anche noi medici, quando andiamo dal medico, al di là di ciò che pensiamo, diciamo così, negativamente della medicina stessa, speriamo di incontrare un medico accogliente. Allora, far rilevare questo tipo di ambivalenza è importante perché consente al paziente di riconoscere le sue contraddizioni interne e quanto di fatto nel proporsi di fronte al medico rischi di rimanere inquinato da aspetti che nulla hanno a che fare con la relazione medica. Il paziente, qui ho voluto sintetizzare, deve essere messo nella condizione di capire che il medico sarà tanto più un alleato quanto il paziente è capace di considerarlo fallibile e vederlo come un complice nello sviluppo del trattamento. Quali sono pertanto le implicazioni per l'operatività e la ricerca? La medicina narrativa suggerisce che molte branche della ricerca medica, dell'insegnamento, della pratica sono intrise di narrative. L'utilità di una cornice narrativa si è visto rendere più costruttivo il lavoro in qualunque tipo di ambiente medico, in qualunque tipo di equipe sanitaria. Gli studenti più predisposti ad una lettura umanistica delle situazioni potranno probabilmente divenire medici più competenti. Ormai, io sono molti anni che sono all'esterno dell'università, però presumo che questo avvenga anche in Italia. L'insegnamento di letteratura in alcune università americane rientra ormai nella modalità con cui viene insegnato un approccio più umanistico al paziente e alla sua sofferenza. Se voi pensate, per esempio, così random, ai titoli di libri che vi vengono in mente che riguardano pazienti o che riguardano i film, ce ne sono tantissimi, dalla Montagna Incantata di Thomas Mann, per citare una cosa, a tutte le autobiografie di persone che sono state colpite da cancri, che hanno voluto raccontare, o cancri o altre malattie, che hanno voluto raccontare la loro storia, ai film, mi viene in mente Il paziente inglese. Ecco, per cui far vedere questi film, far leggere questi libri, poi creare dei gruppi di discussione è una cosa ogni giorno assolutamente frequente nelle università mediche americane. Per concludere, vorrei citare qui un altro filosofo, che è Michel de Montaigne, che diceva che la parola è per metà di chi parla e per metà di chi ascolta. Questo è ancora più vero se le parole sono quelle della cura. Il destino della malattia, pertanto, non è qualcosa di determinato. La diagnosi, l'approccio medico-paziente, l'inizio del trattamento produrrà un destino, ma non il destino. Ecco, per concludere, e non annoiarvi ulteriormente, ho fatto questa sintesi che può essere in qualche modo riassuntiva. Di fronte alla malattia, sulla soglia della diagnosi, il medico è chiamato in causa con tutto il suo essere, deve conoscere e riconoscere, perché solo il medico ferito guarisce. Se si rinchiude nell'abito professionale come in una corazza, non ha efficacia. Analogamente, quando una persona si ammala, è importante che venga alla luce il suo paziente medico, cioè i suoi fattori di guarigione. Noi abbiamo dentro di noi delle attitudini che si chiamano istanze riparative, che ci consentono di essere resilienti di fronte all'impatto di qualcosa di negativo che ci colpisce. Bisogna, quando si va da un medico per una situazione grave, fare leva su questi aspetti che noi tutti possediamo. Per poter curare, un medico quindi non deve separarsi molto dal suo essere paziente e il paziente non troppo dal suo essere medico. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Bene, ringraziamo il dottor Rocco, non era facile esplicarsi in questo argomento che è veramente molto complesso e che mette in crisi la nostra stessa azione, no? E mi ricordo molto la psicologia medica, si occupava di questo campo qua, il rapporto medico-paziente attraverso i gruppi Balint, non so se tu hai mai partecipato, mentalmente era molto creativo, no? Il gruppo Balint, e ci dava, stavo pensando ai film, no? Che tu dicevi che vengono citati,
vengono usati.
Pensavo Nanni Moretti, il caro diario.
A parte il caro diario, ma c'è anche quella la morte del figlio, sai? Quello di Nanni Moretti, tremendo sulla morte del figlio. Non mi ricordo come si chiama.
Comunque, se c'è qualche curiosità, qualche da fare, siamo qui a vostra disposizione.
Prego.
Presidente.
Chissà perché non mi sono affatto annoiato.
Io mi fa piacere.
È stata una pacata precisa e secondo me è comprensibile, cosa che non mi aspettavo. Grazie molto interessante. Io questo vedo, no? Il quadro in generale è questo per un paziente. Lui va lì e arriva da uno specialista. Lo specialista lo indirizza su certe cure e quello segue. Poi più o meno si può concludere così, diciamo, molte volte. Domando, diciamo che lo specialista in un percorso così normale possa essere il medico che alla fine conclude l'iter terapeutico in qualsiasi modo vada con il paziente.
Sì.
Questo approccio che si richiede in senso umanistico, diciamo, nei confronti del paziente, è che mi pare sacrosanto, bene, perché il paziente, specialmente se malato grave, ne ha bisogno, e come? Quindi benissimo. E chiedo, lo specialista dovrebbe quindi, in linea teorica, mi pare, trovare un approccio di questo tipo, come? Domando, semplice. C'è una tecnica che può essere suggerita, o meglio, è sufficiente che sia solidale con il paziente, partecipativo? O deve avere una tecnica?
Deve avere una tecnica che nasce e si sviluppa da un confronto di gruppo. Ora, evidentemente si potrebbe parlare di psicoanalisi, di conoscenza di se stessi, ma sarebbe assolutamente fuori luogo di chiedere a ciascun medico questo, no? Allora, all'interno dell'università, come si fa, delle facoltà di medicina, come si fa a sensibilizzare i soggetti? Li si mette in un gruppo, in un piccolo gruppo, 10 persone, 10 studenti o 12 studenti, e si tratta un certo argomento, un caso clinico. Allora, un tecnico esperto che conduce il gruppo evidenzia gli aspetti emozionali, gli aspetti di sensibilità, gli aspetti, che ne so, contraddittori, ambivalenti dal punto di vista interno e psichico che il caso sollecita, e vengono ovviamente esplorati tutti questi campi. Allora, se uno fa un anno di esperienza di questo genere, in cui fa un gruppo ogni 2 settimane, impara un sacco di cose, impara a gestire le emozioni che soprattutto gli provengono dall'interno di se stesso, perché lei deve pensare, ad esempio, a un medico, che ne so, formato in oncologia, che esce dalla specialità con una certa pratica non ancora ben organizzata, che viene posto all'interno di un reparto e che magari ha delle vicende proprie con cui non ha fatto i conti. La madre è morta di cancro, il figlio che viene colpito, che ne so, da un cancro pure lui, l'amico di infanzia che ha avuto queste vicende, o situazioni analoghe, adesso faccio un esempio banale. Però le persone dovrebbero essere messe nella condizione, se vogliono fare decentemente questo lavoro, di sapere come impattano sulle cose negative, capisce? Perché la morte, il destino crudele, l'ingiustizia dell'esistenza è una cosa che riguarda tutti quanti noi. Però se ci si protegge e si nega il riconoscimento di questo aspetto, ovviamente il soggetto con cui si interloquisce capisce che questo aspetto lo si vuole lasciare fuori dalla stanza. E quindi ovviamente la cosa non è efficace.
L'importante è la mimica, per esempio. Perché a volte la mimica contraddice le nostre parole. Il medico sa molto parlare, qualche volta anche il medichese, che può essere complicato, ma non sa ascoltare. Tanto calcolato che 16 secondi sono sufficienti per il medico per interrompere il paziente, se comincia a parlare, no? Quando il medico della mutua, no? Comincia a parlare. Dopo 16 secondi il medico lo interrompe. Sì, ma non è solo quello.
Perché non vuole ascoltare.
Non vuole ascoltare. Cioè vuole subito tradurre in termini medici. Sentiamo il professor Guardieri.
Molto apprezzato questa presentazione.
Grazie. Grazie.
La presentazione mi pare contenente varie parti, una su come si forma il medico, diciamo, come il percorso formativo migliore per il medico, l'altra il rapporto medico-paziente, e la terza parte la evidence based medicine. Sono, mi pare, questi tre punti principali, sì, che ha trattato nella presentazione. Sul rapporto medico-paziente mi ricordo un fastidio provato quando nel triennio clinico ho fatto, certo anch'io a Padova perché sono di Padova, e ho visto che i medici trattavano del tuo ai pazienti, così gli dicevano domande opero, cioè vieni qua che domande opero. Io sono, però mi ricordo ancora come un comportamento che mi aveva quasi scioccato. E evidentemente dopo si è passati a una fase di beneficenza, benevolenza, fino all'alleanza terapeutica che ha toccato anche lei tra il medico e il paziente, che concorrono insieme a ottenere il risultato migliore per il paziente. Questo nella situazione ideale, perché purtroppo ci sono questi 16 secondi che un po' nel concreto rispetto alla, al comportamento ottimale, che nel concreto il medico si trova davanti, se ha, con i pazienti, che purtroppo questa è una degenerazione della medicina, sì, ahimè. Ebbene, quindi io condivido quasi tutto, però vorrei tornare un momento su quei casi clinici che è quella patologia cioè del colon. E dopo aver ascoltato, siete arrivati alla diagnosi che non c'è del colon, quello che io devo fare, penso, come medico, è dire cosa devo fare, che terapia devo fare affinché fra 5 anni sia libera di malattia, fra 5 anni non abbia più il cancro. Allora, che approccio devo tenere? Faccio un intervento chirurgico di resezione, faccio una chemioterapia, faccio una radioterapia, entri con questi trattamenti fra di loro. A questo punto non si può uscire dall'evidence based medicine.
Assolutamente. Infatti,
quindi è una via meno peggio che abbiamo davanti.
Assolutamente, infatti nelle mie, come dire, nella mia preparazione a questa relazione dicevo sempre una frase che oggi non ho detto, cioè che la medicina narrativa non si oppone alla evidence based medicine, assolutamente, anzi la integra. Esatto, nei tre esempi che ho citato, nell'esempio che ho citato, cioè per esempio di una persona con una patologia di quel genere al grosso intestino, si potrebbe così fantasiosamente pensare di condividere col paziente, per esempio, quali possono essere gli approcci più significativi o percentualmente più vantaggiosi o che danno delle risposte di maggior affidabilità. Ecco, io non sono un chirurgo, ovviamente sono un psichiatra, però penso che se avessi un cancro al colon e fossi di fronte a un medico che mi dice che con questo trattamento c'è questa possibilità, con quest'altro trattamento quest'altra possibilità, che a 5 anni questo approccio mi garantisce una maggiore sopravvivenza, penso che sarei contento, ecco, penso che qualunque persona sarebbe contento di un approccio di questo tipo. Va detto anche però che certe persone sono molto impaurite e molto infragilite di fronte alla propria debolezza fisica. Allora il medico dovrebbe saper riconoscere anche questo e diventare qualche volta un po' paternalista anche, cioè saper assumere delle decisioni che il soggetto non vuole assumere e che demanda a te di assumere. Quindi lei ha fatto una domanda assolutamente pertinente e puntuale. Tutto va sartorizzato, credo, sul paziente, cioè su che tipo di soggetto si ha di fronte. Allora, ad alcuni si può dire una certa cosa, proporre una certa così, traiettoria, ad altri invece bisogna dare una traiettoria.
Ci sono anche delle situazioni di negazione da parte del paziente.
Assolutamente.
Che sono allucinanti.
Sì, beh, quelle sono...
Posso dire, un grande clinico medico del Veneto che si era occupato tutta la vita di pancreas, è morto di tumore del testo del pancreas.
Chi era?
Dopo a Verona. Dopo, diciamo, alcuni mesi, mi raccontavano i suoi collaboratori, che poi sono stati diventati loro professori ordinari a Verona, che dopo alcuni mesi che era ricoverato al reparto dozzinante, un giorno dice ai suoi collaboratori che lo assistevano: insomma ragazzi, mi volete dire di preciso che cosa ho? Dice che il livello di negazione che si può raggiungere da parte del paziente.
Assolutamente. Però ecco, a questo proposito, no, alcuni pazienti hanno degli aspetti di, proprio di diniego, no, più che negazione. La negazione riguarda gli aspetti affettivi, il diniego riguarda proprio gli aspetti di annullamento della realtà. No? Va detto anche questo, che forse con questo tipo di pazienti bisogna coinvolgere i familiari. Bisogna coinvolgere i familiari in modo da creare una rete in cui la responsabilità si diluisce. Altrimenti ci si assume un carico di responsabilità che è inevitabilmente eccessivo. Allora la diluizione della responsabilità con i parenti, con altri colleghi, eccetera, serve proprio a questo, no? A poter, diciamo, maneggiare meglio il diniego di certe persone, credo.
Però rispettando la privacy, no?
Beh, quello
è un problema, anche
problema
quello,
non indifferente, sì.
Non sempre i familiari possiamo raccontare,
no,
tutto, bisogna vedere il coinvolgimento. Bene, mi pare che...
Vi ringrazio.
Grazie.
Grazie.
Grazie.